definizione che quella famosa del fulgore, bruttina, ma insomma la cosa che mi interessa affrontare oggi non è tanto questo come elemento, quanto il fatto che andiamo a ridurre il cibo, come dire, al punto finale, ad un'unità, no? Completamente isolata da tutto il resto, questo piatto, no? Addirittura a volte l'oggetto dentro al piatto. È molto raro che voi troviate una foto, per esempio, di un tavolo, una foto di un convivio. Eppure la cucina nasce per questo, nasce fondamentalmente intorno a un concetto estremamente più ampio, che è quello del pasto, non del piatto. Mi piace anche questa riflessione un po' dal piatto al pasto. E il pasto si porta dietro tanti elementi, ovviamente il principale è quello della nutrizione, il primo pasto che facciamo lo facciamo addirittura dalla madre, quindi da lì il filo rosso che arriva fino al ristorante, perché anche al ristorante noi facciamo un pasto per ristorarci, e che questo concetto talvolta ce lo dimentichiamo, ristorazione sarebbe quella roba lì, al di là di tutti gli elementi anche poi ludici, creativi, artistici. E tutto questo significa convivialità, e convivialità porta direttamente al concetto di comunità, tanto che una delle prime comunità che si riunisce intorno al tavolo, soprattutto in questo paese qui, è la famiglia, no? La nostra tradizione gastronomica è sostanzialmente una tradizione popolare di famiglia, molte delle cose che portiamo nella nostra cultura sono appunto. Eppure intorno al tavolo si creano tante altre famiglie. Il tavolo, il piatto, il pasto ha questa capacità straordinaria, no? Di creare comunità. Ecco, questo probabilmente è uno degli elementi su cui oggi possiamo un po' ragionare di questo. Lo facciamo con Philippe Leveillé, che è un cuoco di eccezione, un cuoco di un certo livello senz'altro, per tutto quello che comporta la definizione di chef, che comportano le guide, che comportano i premi, però lui effettivamente oggi ci può raccontare una storia particolare, la sua storia, che è la storia di un importantissimo chef del nostro paese, ma uno chef bretone, uno chef che viene dalla Bretagna e che quindi nel suo modo di fare, nella sua quotidianità, ha tanti elementi che vanno a la sua tavola, che sono le vecchie ristorante. Allora io partirei da qui, no? A raccontare un pochino. Il ristorante di Filippo è a Concesio, quindi siamo in un paese abbastanza piccolino della provincia di Brescia, ma tutto nasce dove?
Prima cosa è grazie a tutti, perché nel senso di rimanere, cioè sentite tutti, di rimanere così accompagnato. Vi ringrazio molto perché siete veramente carissimi. E sono molto onorato di essere qui, sono stato molto stupito dell'invito e non lo trovate, non sono mai venuto qui, una cosa che non conosco, cioè, chiedere il posto e anche chi non è del posto, grazie veramente. Vabbè, velocemente, carriera è 63.
C'era
63 l'anno dove sono nato, dove sono arrivato. Arrivo in Bretagna, famiglia di papà osticoltore, mamma moglie dell'osticoltore, perché era così, la mamma non ha un nome, non ha un cognome, è la moglie di. E delle volte sento un po' questa cosa, parlando di mia moglie, è la moglie di Philippe Leveillé, cioè del mio amore. Dunque, anni 63, una vita normale, un piccolino che cresce in fianco a un papà un po' particolare, un papà paraplegico, sulla sedia a rotelle che fa l'osticoltore, molto strano, molto da, per me da supereroe. E questo subito la contaminazione con tanta gente a casa mia, tanti chef e tanta questa divisa bianca con bottoncine, e proprio sempre erano sempre queste bottoncine che mi hanno fatto innamorare di questo sia bellissima, normale, con una famiglia abbastanza impegnativa, perché una famiglia come la mia non c'è vacanza, non c'è niente, cioè, quando c'è un po' di tempo libero si va a aiutare la famiglia. E poi dopo a un certo momento sono stato piccoli problemi di scuola, sono stato obbligato ad uscire in mezzo della scuola, perché avevo fatto un po' di barangella, con la notte, schierato. Mi piace quella parola. E niente, e il mio padre mi ha detto, guarda, sono due soluzioni, pure lavorare in un'azienda, che io sapevo cosa voleva dire, che se era qua ghiacciata dall'inverno e anche l'estate che fa sempre freddo, ma le mie parte, pure allora fare un mestiere, dunque il mestiere, le giacche bianche, molto vicino, ho deciso di fare questo mestiere. E forse la differenza che c'è forse fra la Francia e l'Italia, qualcuno della tua famiglia che vuole fare il cuoco viene annunciato a tutti, a tutto il paese. Io vivevo a Cancale, che è un piccolo paese della montagna dove c'è un po' la capitale, un po' delle ostriche. È stato annunciato a tutto il paese che il figlio di Jean Leveillé farà entrare alla scuola ferriera di Sogno. E ad un senso un fa l'avvocato, un fa il dottore, un fa il seminarista, è una cosa molto importante per me.
Tu considera che quando io ho detto che volevo fare il cuoco, che avrei voluto fare il cuoco, i miei genitori, i professori, mi hanno chiuso in una stanza.
Diciamo molto molto bene, diciamo, a livello punteggio della nostra scuola, ci aveva 10 posti da scegliere, 10 figli della scuola avevano 10 posti da scegliere a Parigi, e io sono cominciato subito da Alain de Max, Luca Capon, era già la testa di Michelin, nel senso era già visto nessuno che va, il primo aneddoto che ho avuto nella mia carriera è che arrivando a Parigi, non mai uscito dalla mia Bretagna, ho preso un treno, sono arrivato a Parigi, ho preso la metropolitana, sono arrivato a questa piazza che si chiama Piazza della Madeleine. Sono arrivato, ho visto questo ristorante, io sono entrato direttamente dalla porta. Sono entrato, è arrivato il maître, mi ha detto, pensando che potesse essere un giovane cliente, mi ha detto, ha bisogno, e ho detto, sì, sono un nuovo cuoco. Lui mi ha guardato e mi ha detto, dopo tu non sei nessuno, devi uscire perché l'ingresso questo non è per te, l'ingresso in fianco, ma parliamo molto male. Sono entrato dietro, vedevo tra i tutti, tutti i cuochi, tutto il personale, sono entrato, mi sono presentato davanti al secondo chef e lui mi ha detto, sei il numero uno. Da dove arrivi? Ho detto, arrivo da Cancale, mi ha detto, sei molto, ne? Mi ha detto, sì, allora tu sarai il pesce. Mi ha invitato in cantina, da basso, e molto tempo fa ho scritto con un carissimo amico, un libro dove racconto il perdesato, credo, se non sbaglio, ho aperto il mare. Io per 2 anni il mio lavoro era arrivare, scendere, pulire, schilettare, aprire ospite, fare qualsiasi cosa per 2 anni. Io non ho mai visto la cucina, non ho mai visto nessuno, scendevo e basta. E un giorno ha suonato il citofono e mi hanno detto, guarda che un termine che potrebbe essere non molto bello, ma in Francia ha un significativo. In Francia tra i cuochi, le chef non si tra cuochi, non per le chef, tra di noi, le chef si chiama la scimmia, le singe. Le singe è un termine, il termine di singe viene da singer, vuol dire finire una salsa, legare una salsa, e solo un chef poteva fare questo atto e pochi veramente indietro. Comunque questo termine tra i chef è rimasto questa cosa. E dunque all'interfono mi dicono voilà, scende lo sandwich. Comunque sistema tutta la mia, diciamo, la mia zona, arriva lui, controlla senza controllare, mi dice ma io non ti ho mai visto. E io dico al signor Sandemans, gli dico guardi che io sto lavorando per lei da 2 anni. E mi dice ma non sei stufo di stare qui? E io dico, e il giorno dopo lui è salito, non mi ha detto assolutamente niente, il giorno dopo sono facendo il mio metropolitano scendere da basso, ma visto le scelte mi ha detto ma dove vai? Dove vai? Ha detto no, non sei più. E diciamo che qui è cominciato, questo non lo sapevo un po', è cominciato la mia carriera, non so, a quel momento lì, ho cominciato, no, non ho cominciato a capire cosa voleva dire per la mangiare, perché si deve aspettare un pochino, ma ho cominciato a apprezzare e a capire la bellezza di questo mestiere, a quel momento lì è stato il primo, diciamo, il primo salto.
Intanto hai toccato anche un tema interessante, perché abbiamo introdotto l'argomento parlando di comunità, e lui cominciava a raccontarci qualcosa di un'altra comunità, che è la Brigata, no? Questo gruppo che tra l'altro deve trovare un senso di comunità per 2 ragioni. La prima è che in cucina il lavoro è una cosa estremamente dura e complessa, non è esattamente quello che si vede in televisione quando si vede in cose che fanno, diciamo, mettono in scena, quella è una messa in scena. Ma la seconda ragione è che per orari e per modalità di vita è un gruppo che passa tantissimo per pressione. Allora mi viene da chiedersi com'è una brigata di cucina, ecco, raccontiamo quella verità, e anche perché no, come è cambiata da quel giorno in cui sei arrivato a prendere alla tua prima di oggi, cioè che cosa è cambiato nel modo di tenere un gruppo in cucina?
Diciamo che io ho avuto vitamina di ristorante, l'ho fatta un anno, ma anche tu a Trieste, ho avuto la fortuna e poi ho avere il senso, un po' il senso di ce l'ho prova. Mi piace andare via, mi piace andare a cucinare, divertirmi a
voce,
fare anche una cosa.
Adesso mi siedo. Dicevo che un po' di tempo fa, un po' di anni fa, le cucine erano forse più, un po' più dure, nel senso, io non ho tanto sofferto, nel senso sul momento ti fa un po' arrabbiare, ma poi dopo capisci che le persone con chi ho lavorato, tutti i chef con chi ho lavorato, nel senso, ho tuttora un profondo rispetto a chi mi ha portato qui adesso. E l'unica cosa è che avevo la mia idea di forse un giorno avere il mio ristorante, la mia cucina, il mio modo di cucinare. Io non sapevo dell'Italia a quell'epoca lì. E la cosa che ero certo e sicuro di non dare le cose che hanno dato a me. Io ho imparato tanto, ma non sono in grado di ripetere come è stato insegnato a me. Non è che mi è piaciuto molto. E appunto che dal momento che io ho cominciato a avere e poter avere la fortuna anche di avere un ristorante e poter crescere nel mio ristorante, ho voluto fare il mio modo di condivisione, vuol dire passare 14 ore, anche delle volte di più, per dire solo una cosa piccolina. Ieri sera col mio gruppo abbiamo finito, perché c'aveva il ristorante che era pieno e avevo un evento fuori, tutto il gruppo ha finito alle 2:30 della mattina. Stamattina io sono partito e il mio gruppo ha aperto il ristorante, Donc, ça veut dire qu'ils ont dormi 4 ou 5 heures. Ma va bene, veux dire, dans le sens, peut essere visto comme un sacrifice, mais quand lo fai et que ti piace, non è più un sacrifice, ti piace, nel senso, ce l'hai dentro. Non diventa, non, forse è un modo un po' complicato a capire, lo devi vivere forse. E la cosa che appunto che non ho mai voluto e non ci sarà mai nel mio ristorante si la condivisione, il piacere di lavorare e di cercare di far star bene il tuo personale. Più che personale, i tuoi collaboratori, la gente che vive tantissimo con te. Dunque cercare di le far star bene a livello di avere una cucina pratica, di qualsiasi richiesta che hanno loro, di cercare di sempre di accontentarle, perché anch'io ho delle richieste. E poi dopo, secondo me, la cosa bella è lavorare così, con serenità, con tranquillità, con mio da me, che ci sono dei colleghi che lo fanno, saranno affari loro, ma sentire urlare o non fa parte di me, non, io non riuscirei sinceramente, a quel momento lì non è più condivisione, questo è follia pura, perché io sono qui per lavorare e in più faccio un lavoro che mi diverto. Dunque, per divertirmi io devo cercare di far divertire anche le persone che sono con me e trasmettere, cercare di trasmettere qualcosa. Al momento che ti trasmetti qualcosa, allora le persone ti danno molto, molto di più che urlare o gridare o non lo so. E ci sono, lo so che ci sono, ma nel senso non siamo qui per fare un processo. Uno fa come lui sembra giusto di fare nel suo ristorante. Dal mio è così.
Non c'è nessuno in cantina che apre le ostriche. Com'è? Non c'è nessuno in cantina che apre le ostriche, o sì?
No, beh, le ostriche è un po' il mio mondo, dunque. No, ma vedo adesso anche si fa vedere come si fa. No, anche qui condivisione uguale, no? Ma sempre.
Però in cucina c'è bisogno di organizzazione, sì. E regole, quello sì. Cioè, non è
No, ma vedo, nel senso, le regole arrivano quasi da solo, vedo, nel senso, non c'è bisogno di scriverle le regole, ci sono le regole del buon senso, vedo, nel senso, chi sa, diciamo, mandare la sua partita, la sua zona, normalmente si comincia alle 9, ma se lui ha la coscienza già professionale che sa che non riuscirà, si arriva alle 8. Poi dopo la storia del fine mese, dello stipendio, questo riguarda me, ma questo per etica mia, questo sono io che mi... Ma vedo nel senso i miei ragazzi, perché sembra di dire i miei ragazzi, sembra Barbara D'Urso. No, è veramente, poi dopo quando dico i miei ragazzi, sono più per le mie ragazze perché saranno contente le signore, ma da 4-5 anni io ho 9, sì, sono 9 donne in cucina e 2 maschi. Dunque è la storia del... non è un mestiere da donne, io non lo so chi l'ha detto, sta stupidata, ma veramente... ma si sente ancora, perché poco tempo fa ho sentito un collega che mi ha detto: ma tu come fai? Io non faccio niente, non c'è bisogno... Non c'è un sesso per fare un mestiere, per me, nel senso, nel mio ristorante non c'è. C'è professionalità, nel senso, perché adesso è diventato questo, anche qui ritorniamo sempre all'argomento, convivialità o gruppo. Stranamente hanno diminuiti i curriculum dei maschietti, e arrivano solo donne. Sembra che le veillées fa lavorare le donne, ma io non faccio lavorare le donne, io faccio lavorare la gente che sa lavorare, nel senso, se sei brava, sei femmina, vieni da me, se non sei brava, mi dispiace, vai da un'altra parte. Ma questo non... De volte anche questo è una cosa che faccio un po' fatica a capire, che c'è ancora nel 2018 gente che può ancora pensare così, è folle sta roba. E anche qui è proprio il tema giusto, nel senso, non c'è barriere per un mestiere. La storia del si alza una padella pesante, ma chi l'ha detto che la devi alzare da solo? Puoi farti aiutare. Non ho capito ste robe di questa cosa di faccio tutto da solo, non esiste, nel senso qualsiasi grandi e tutti i grandi chef molto più grandi di me hanno avuto un'equipe intorno a loro, una squadra. Senza squadra non sei nessuno, non vai avanti da nessuna parte.
Quanti siete al Miramonti l'altro?
In tutto siamo 18.
Dunque, prima abbiamo cominciato parlando delle foto dei piatti. In realtà c'è una mania, ma è altrettanto vero che l'unità, il piatto, è qualcosa a cui siamo arrivati negli ultimi 40 anni. Vi spiego perché. Anche nell'alta cucina, qualcuno magari lo sa o lo può ricordare, fino a una rivoluzione chiamata Nouvelle Cuisine, che in Italia ha tendenzialmente una connotazione negativa, è un termine che viene associato alle piccole porzioni dei ristoranti in cui si mangia poco, ma in realtà è una cosa molto più complessa. Fino a quel momento anche l'alta cucina presentava dei grandi piatti, presentava in qualche modo dei piatti di portata. Che cosa succede? Che un gruppo di chef, anche lì una comunità di chef francesi, all'inizio degli anni 70 sono protagonisti di una rivoluzione, un po' come ci sono nella letteratura, nel cinema, un cambiamento, no? Un cambio di paradigma. Questa rivoluzione che cosa porta? Una riflessione su alcuni elementi che ancora oggi sono di grande attualità. Infatti la Nouvelle Cuisine, basta andare su Wikipedia e lo leggete, non è qualcosa che va stigmatizzato, perché tutti oggi noi amiamo, in realtà, anche se non lo sappiamo, i principi di base della Nouvelle Cuisine, che prima di tutto ha alleggerito le portate, per esempio togliendo le salse o modificando le salse. Per la Francia questo era un elemento storico rivoluzionario, facendole diventare qualcosa di più leggero, addirittura dei succhi di erbe, delle tisane o comunque delle salse con tenore di grassi molto più basso. L'altro elemento era la cucina di mercato e di stagioni. Una volta i grandi piatti dovevano girare intorno a degli elementi che erano sempre quelli, mentre questo gruppo di cuochi comincia a ragionare, a dire: usiamo i prodotti di stagione, questo è un valore positivo. Un valore positivo perché ci consente anche di mangiare meglio. Per cui preparazioni più leggere, salse più leggere, un occhio all'estetica sicuramente, perché questa cucina doveva stimolare tutti i sensi e non soltanto il gusto e l'olfatto. No? Quindi la vista, per esempio, viene considerata tanto. Ma uno degli elementi più sconosciuti della rivoluzione della Nouvelle Cuisine è proprio quello che porta dal piatto di portata al piatto singolo. Questa cosa avviene peraltro a partire anche da un cambiamento sul mondo dei dolci, perché non so se qualcuno di voi ha mai visto delle foto di quei carrelli straordinari, bellissimi carrelli di dolci, no? Che venivano portati in sala, che erano qualcosa di estremamente costoso, anche perché quando un dolce veniva sporzionato troppo, insomma rimaneva poco, bisognava sostituirlo. Cioè ancora oggi è così per chi lo fa. Bene, la Nouvelle Cuisine è qualcosa che avviene in tempi di crisi. Quindi è un cambiamento culturale, è un cambiamento di pensiero, è una voglia di innovare, ma è anche la ricerca di un adattamento a momenti difficili. Per cui, soprattutto per i dolci, per i quali assolutamente non era mai stato fatto il piatto porzionato, perché presuppone una concezione del dolce diversa, no? Il dolce per definizione altrimenti è una torta e se ne prende uno spicchio, si cambiava completamente passo. Bene, questa Nouvelle Cuisine, se voi ci pensate, effettivamente è arrivata oggi ovunque, anche in trattoria oggi non vi porta mica più la zuppiera da cui prendere un mestolo di minestra o la fiamminga con la portata di pasta o di carne, vi portano un piatto che a suo modo è un piatto rifinito, magari ha una fogliolina di basilico, magari ha un po' di salsa intorno. Insomma, la Nouvelle Cuisine è arrivata fino in casa, perché questo spesso lo facciamo anche in casa, portiamo dei piatti finiti in tavola, non sono più tanti quelli che porta le zuppiere. Allora, questa cosa, che peraltro comportò anche l'introduzione della cloche, no? Quella bellissimo strumento che serve a coprire i piatti, anche quello funzionale, non era estetico, è perché il piatto doveva arrivare caldo, quindi si alzava e c'era anche questo gioco, effetto sorpresa, ma una funzionalità. Bene, allora Filippo, mi viene un po' da chiederti qualcosa sull'impiattamento, sul lavoro che c'è nel costruire un piatto singolo, che di fatto ha cambiato il nostro modo di mangiare, o se hai anche qualche ricordo nella tua storia intorno a questa cosa dell'impiattamento singolo.
Beh, il fatto è che sì, che è cambiato, allora c'è, come hai detto all'inizio, c'è una grande differenza tra una foto sui social, viene ritoccata, viene veramente quasi molto bella, sono sempre molto belle, mi mancherebbe io non le ho fatte ancora, ma sono veramente belle, io non lo dico anche con ironia, è vero. L'unica cosa è che questa cosa sono piatti dove sono state passate tantissimo tempo, giustamente durante un ristorante puoi avere anche il personale, ma in un senso c'è anche il pensare alla cottura, il tempo che il cliente deve aspettare e anche il tempo effimero di una fogliolina, perché nel senso più è sottile, più diventa brutta immediatamente. Dunque il fatto del piatto molto 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 bello esteticamente al ristorante è una cosa sempre, io parlo sempre per me, una cosa che mi fa un po' paura, un pochino, io nel senso non è che deve essere messo così nel piatto due mestolate di salsa, un pezzo di carne, non è così, nel senso un po' di eleganza e un po' di cura deve essere fatto, ma io vi dico nel senso la cosa la più importante, e a volte viene forse a mancare, è il fatto che la cosa visiva è molto bella, ma la cosa più importante è che io lo devo mangiare questo piatto visivo. Dunque, forse un po' meno bello, ma più buono, o molto buono, e nel senso bilanciare un po' la coreografia del piatto. Ultimamente l'Spagna ha fatto tanto su questa cosa, l'Italia è sempre qui, nel senso cerchiamo sempre di fare le cose meglio, forse non perché la Francia, perché io non vivo più in Francia da più di 30 anni, la Francia rimane sempre un po', anche ultimamente si sente nel nostro mondo che la Francia è un po' ferma, non si muove più, i chef diciamo di una certa età hanno ancora tutto il monopolio di tutto, e forse la cucina italiana sta esplodendo, forse adesso, nel senso c'è una nouvelle vague, vedendo nel senso chi alla mia età, sì, due o tre cartucce le può bruciare ancora, ma fin diciamo che ci sono ragazzi che arrivano, e è anche giusto così, come io quando sono arrivato, che hanno, non dico più facilità, perché non c'è più facilità, nel senso devono, chi è giovane e chi arriva a avere un certo successo vuol dire che se lo merita perché ha lavorato tanto, nel senso... una piccola uscita, forse una piccola difesa parlo del mio lavoro, che chi ha successo dal mio lavoro non viene mai preso in considerazione che forse ha lavorato tanto, ha messo tanti impegni, ha speso anche forse tanti soldi, e giustamente sta recuperando un duro lavoro, e deve essere sempre un po' picchiato, un po' maltrattato, perché io non lo so perché, nel senso nei paesi anglosassoni è tutto il contrario, chi comincia a uscire, chi comincia a essere un po', dico anche un po' famoso, viene aiutato per essere ancora più famoso, perché così fai lavorare più gente, intorno a lui compra di più, e diventa un cerchio, nel senso, più lavori bene, più siamo tenti a lavorare bene, e non si parla di concorrenza, perché la concorrenza non esiste, secondo me, nel nostro mestiere, non esiste. È una parola che è assurda, questa cosa. La concorrenza non esiste, la concorrenza esiste quando fai le stesse cose, ma quando tu fai ogni persona ha il suo DNA, dunque se io prendo una ricetta e la faccio io, dalla stessa ricetta a un altro chef, sarà diversa, ma per forza che sarà diversa. E poi dopo siete a voi, cliente, di scegliere, mi piace di più lui o mi piace di più l'altro.
Ma tu hai scoperto una specificità italiana che è quella di dar contro a quelli che hanno successo, ma insomma questa è una nostra cosa tipica.
No, ma, no,
però,
ma io non...
Però quello che può confortarti, può confortarci, è che forse oggi anche da noi questo tuo lavoro viene visto sotto una luce un po' diversa, cioè anche i miei genitori forse oggi non mi chiuderebbero più in quella stanza perché sono successe tante cose, c'è stata la rivoluzione di Slow Food, c'è stata la televisione che per quanto discutibile ha portato comunque un occhio diverso, no? E quindi questo nostro mito sempre assoluto della nonna, che per carità teniamocela cara, però ogni tanto senti raccontare nei ristoranti che sembra che ci siano 5, 6, 7 nonne diverse che hanno fatto delle cose perché tutto l'ha fatto la nonna, poi magari non ce n'è neanche una. Però noi abbiamo una straordinaria cultura popolare, quindi la nostra gastronomia nasce dal basso, dalla famiglia, e quindi questo fa sì che la cucina italiana sia qualcosa di estremamente popolare anche nel mondo, è una delle ragioni del suo successo, la semplicità, però ogni tanto, come dire, non ci liberiamo rispetto al rapporto famiglia-cuoco di questo elemento che è anche affettivo, perché poi tramandare cose, la nonna significa sempre rispondere a quell'aspetto del cibo che è affetto e che non ci fa dire che il cuoco, no, perché tu lo sai, ci sarà sempre una nonna che fa le fettuccine più buone di te, per forza. No. Però qualcosa no, in realtà un pochino sta cambiando. Mi piacerebbe, proprio su questa differenza Francia-Italia, perché invece la Francia è un paese in cui la gastronomia viene dalla corte e poi diventa borghese. In qualche modo ci siamo incontrati nel mezzo, però le origini culturalmente sono molto diverse. Una delle ragioni più banali per cui in Francia appunto si annuncia il mestiere del cuoco nel paese, piuttosto che si premia a livello istituzionale un cuoco, è che è considerato un mestiere, diciamo, alto e che fa parte della cultura, non va giustificato come è stato qui. È un fatto veramente di origini, però mi piacerebbe arrivare quindi al tuo incontro con l'Italia, cioè quando arrivi che cosa succede e come ti viene anche, perché non è così comune che un cuoco francese apra un ristorante in Italia come il tuo.
Non lo so se vi può interessare.
Sì, sì.
Allora, io avevo... andiamo tanti anni fa, e là io avevo la fortuna di incontrare da un posto non ben frequentato uno skipper. Io lavoravo a Hilton a New York, a Kennedy, e una sera ho incontrato questo personaggio che cercava un chef, e io lavoravo in questo albergo, che era un albergo internazionale, ma ero qui perché era bella mandare delle cartoline ai miei amici, dicevo io lavoro a New York, ma ero anche molto giovane, io sono forse l'unica persona che ha lavorato a New York, ma che non è mai uscito da New York perché avevo paura di andare, io ero sempre in albergo, per un anno sono rimasto in albergo, ma veramente, è vero, non sto raccontando... E niente, questo, le ultime volte che sono riuscito a uscire, ho incontrato questo personaggio e mi dice, guarda, se vuoi vedere la barca, domani siamo al molo, mi dice il numero del molo, e se vuoi vieni a vedere la barca e poi dopo vedi tu. E io arrivo e vedevo sta barca a 25 metri e dicevo, vabbè, non è questo, perché non può essere questo. E vedo questo tipo sulla barca e mi dice, ah, vieni, vieni, parliamo e tutto. E vedo questa barca che... questa barca ha una storia, non ve la racconto perché la storia è strana, ma questa storia è collegata alla Bretagna. Era di un noto skipper bretonais che si chiamava Alain Collat, la barca si chiamava Piper et Zig, e questa barca era un 25 metri, è il primo 25 metri che fa il giro del mondo con uno skipper da solo. E io avevo sempre sentito parlare di questa barca, ma io non l'avevo mai vista, ma ero piccolino, e me la ritrovo a New York. e decido di partire con questa barca. Questa barca, la proprietaria era la signora Decker dei Trapani Black & Decker, la signora Decker. Donc parto, la barca, facciamo un po' di viaggi intorno a New York, ma rimaniamo qui. Poi dopo la barca viene smontata, messa su un aereo e andiamo in Brasile. E qui ho vissuto 2 anni su quella barca lì. E era molto bello perché era molto giovane, dunque, nel senso, anche delle volte con i miei altri amici l'abbiamo fatto un po' passare per la nostra barca.
Per quello so,
era molto. Era molto, per determinate cose era molto facile. E niente, io ho lavorato così per 2 anni dalla Baia di Rio, e si portava o clienti o la signora, e nel senso non è che ho lavorato tanto per 2 anni. Guadagnavo benissimo la mia vita, facevo la festa, mi divertivo, e anche qui era sempre convivialità, molto bello. E poi dopo un giorno, una sera, siamo andati a mangiare in un ristorante e ho incontrato una coppia di italiani. Questi italiani sono amici di un noto, che io non conosco a quel momento lì, un noto cuoco bresciano che si chiama Vittorio Fusari, che aveva un ristorante sul lago d'Iseo, e questo signore vuole aprire un ristorante. Siamo nell'87, mi sembra 88-87. E io avevo un po' capito che è là tempo di finire, diciamo, questa la bella vita e di ritornare, andare a lavorare un po' più seriamente. Dunque, contatto questo signore, io tra tempo avevo imparato un po' l'inglese, parlavo un po' l'espagnolo. Dunque, abbiamo cercato di parlarsi con una persona che non parla l'inglese, non parla l'espagnolo e non parla il francese, io non parlavo l'italiano, di sentirsi al telefono. E questa è una telefonata che Marco conosce bene a Vittorio, e lui poi chiede, è stata una telefonata assurda, perché uno parla, non capisci cosa ti sta dicendo, e tu lui rispondi a una cosa che non ha capito e lui non capisce cosa lui dici, ma alla fine ci siamo dati appuntamento. Poi è vero, è veramente, è vero, è così. Dunque niente, sono arrivato, io avevo mollato un po' tutto l'Europa, enfin, l'Europa l'avevo perso un po' da 3-4 anni, dunque sono arrivato a Milano. Era un po', nel senso che io sono arrivato a Milano, non avevo più soldi perché avevo bruciato tutto, veramente tutto. Dunque sono arrivato a Milano e l'impatto di Milano è stato veramente una roba allucinante, perché ero nella stazione e avevo 24 anni e guardi la stazione e dici, ma perché la decisione di aver mollato la barca in Brasile? E niente, poi dopo ho preso sto trenino e sembrava, l'ho scritto nel libro, sembrava un film di Hitchcock, perché più andava verso il lago d'Iseo, verso Iseo, più arrivava la nebbia. Era una roba incredibile. Sono arrivato alla stazione di Rovato, che è un paesino piccolino, dico dalle mie parti, perché adesso sono diventate le mie parti, e non c'aveva nessuno, ma proprio nessuno. Era in pieno dicembre, e là era veramente d'una tristezza veramente allucinante. E è arrivata una persona e mi ha detto, sei Filippo? Io ho detto, sì, sono io. Mi ha portato da una Ritmo rossa che puzzava il pesce. Era sempre peggio. Cioè, domani vedo sto Vittorio, lui dico, guarda, no, non è possibile. E sono arrivato in questo ristorante che si chiama Il Volto, che è tuttora aperto adesso, non è più Vittorio ma è tuttora aperto, e qui si è aperto un mondo, veramente. Quando ho aperto la porta e ho visto gente che giocava a carte. Era per me, no, giocava anche a come si chiama, con le dita là. Sì, ma ad una violenza allucinante. Proprio io capivo che c'aveva delle parole che non capivo bene, perché dicevo, poi le ho capite dopo, eh. Dicevo, ma che mondo strano, e tutti che bevevano, che cioè, bello, mi piace. Nel senso. Ho incontrato Vittorio e ci siamo parlato, anche qui è la più facile perché con la mimica è già più... Abbiamo aperto le maschere.
Le maschere è un altro ristorante.
Ristorante che lui voleva aprire, un ristorante gastronomico sempre a Iseo. Abbiamo aperto le maschere, tutti e due, lui le ha aperte e io l'ho secondato, e abbiamo preso una stella al Michelin, mi sembra l'anno successivo, che a quell'epoca lì, e parliamo dell'88, non 88, 89, è stato veramente una cosa forte, perché un anno di apertura, subito dopo una stella al Michelin, è andata bene. E poi... E poi abbiamo fatto 2 anni insieme, e poi dopo è stato un momento in cui io cominciavo a essere un po'... Volevo volare anche io da solo un pochino, e ci siamo separate e ho cominciato la mia carriera in Italia.
Bella storia. Uno degli errori, a mio avviso, più imperdonabili che si fanno... quando si pensa alla cucina, in particolare quando si pensa alla cucina tradizionale, è quello di pensarla come qualcosa di fermo, monumentale, immutabile, no? Per cui guai a chi tocca la tradizione, quando di fatto tutti i bagagli di tradizioni, questo vale per qualsiasi, diciamo, elemento culturale tramandato, ma vale ancora di più e molto di più per la cucina, vivono, come dire, come un fuoco che evolve, che va alimentato, che cambia forma, per rimanere acceso deve cambiare forma. Per questa ragione è molto difficile andare a cercare le origini, no? La ricetta esatta, sapete quanto dibattito si crea anche recentemente in Italia, è successo anche per cuochi televisivi, no? La vera matriciana, ecco, io posso assicurarvi da romano che a parte il fatto che la matriciana c'entra relativamente poco con Roma, ma insomma poi è praticamente impossibile andare a trovare con certezza un'origine, ma soprattutto non è interessante. Ciò che è interessante è andare a cogliere gli scambi, le contaminazioni, i cambiamenti che fanno evolvere qualcosa, che, ripeto, per rimanere vivo deve evolvere. Quindi quest'idea di protezione, no? Parlavamo prima a tavola del fatto che l'anno scorso a Firenze c'è stato il tentativo di fare una norma che impedisse nel centro storico l'apertura di locali che non fossero alimentati solo con prodotti rigorosamente toscani. È un non senso, non tanto perché non valga la pena di proteggere evidentemente l'identità, le produzioni locali, i prodotti tipici, quanto perché la stratificazione, l'incontro, la mescolanza è uno degli elementi più belli, saporiti della cucina e della cultura gastronomica. E allora l'incontro tra la tua identità francese e quella bresciana, che cucina è stata ed è quella di Philippe? Perché in qualche modo mi immagino che, a parte che mi immagino, ho avuto la fortuna di provarla la tua cucina, questi anni ti abbiano fatto interiorizzare con forza un'identità italiana. Philippe è uno dei più bravi interpreti di risotto che esistano in assoluto, e risotto in Francia non si fa, ma evidentemente, come dice il titolo del suo libro, La mia vita al burro, in qualche modo, no? Il percorso francese c'è, e come se c'è. Allora, descrivicelo questo incontro di identità nella tua cucina.
Beh, prendo sempre un po' il libro come base. Avevo detto di trovare un albero di olive in Bretagna è molto complicato. Si trova più del burro che delle olive. È vero che prima di poter giocare con l'olio d'oliva, si gioca con le cose che tu sai, tu conosci bene, perché hai avuto dei maestri, e poi dopo perché forse due o tre cosine l'hai capito, l'hai imparato. Donc giustamente, nel senso, forse la Lombardia è stato più facile per me, nel senso, arrivare in Sicilia con il mio bagaglio di savoir-faire della mia cucina, forse era veramente complicato. Arrivare in Lombardia ho trovato tante cose molto più facili e molto più immediate. E poi dopo cominci a guardare, a imparare, a vedere, non c'è niente da fare, le nonne ritornano ancora, nel senso, io ho avuto la mia più grande fortuna è aver lavorato con, che tutto è presente, tutto, la mia suocera, che a quell'epoca lì io non sapevo che era la mia suocera, ma lo diventerà dopo. Che questa signora, nel senso, sulla cucina lombarda e sulla cucina, diciamo, bresciana, io ho imparato tutto da lei, ma veramente tutto. Dunque comincia a diventare diventa anche fastidioso vedere che uno non sa fare, non so, una semplice polenta e non la sa neanche fare, e allora quella lì ti dà fastidio. Allora di sentirsi dire, beh, questo l'ho sentito e tuttora lo sento, dico, ma tu cosa sai? Beh, nel senso, basta aprire dei libri, basta interessarsi, basta andare, basta ascoltare, basta guardare, basta andare in giro a vedere cosa fanno gli altri, come lo fanno, e così si impara. Per dare un'identità alla mia cucina, un po' di anni fa, ma... c'è un, non mi ricordo più se era un ministro o non lo so chi, uno del governo, di qualsiasi governo, non mi interessa, cominciava a parlare un po' male della cucina italiana, bla 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 bla. Io mi avevo fatto un cartello, me lo sono attaccato al collo e avevo scritto: non toccate la mia cucina italiana, perché mi sembrava veramente un'offesa di una che non sa niente del mondo della cucina e che si permette di dire una cosa che non aveva neanche ni coda ni testa, non voleva dire assolutamente niente. Allora a quel momento lì uno deve difendere anche, nel senso, forse non voglio dire che l'Italia non è patriota, non lo so. La Francia ha un profondo senso della difesa delle sue cose. Io lavoro in Italia, pago le mie tasse in Italia e io non voglio dirmi ma tu non sei italiano, no. A me non mi interessa questa cosa, io faccio lavorare delle persone, difendo il mio mestiere, nel senso, dal mio ristorante io e mia moglie si facciamo un mazzo così tutti i giorni, con tutti i problemi che possiamo avere, per far lavorare 18 persone. Non è uno che entra a casa mia e che mi dirà, ma secondo me non si fa così. Allora, se lo vuoi fare, tu apri un ristorante, che il Miramonti l'altro è aperto dall'81, apri un ristorante, paghi 18 persone, fai, penso essere una buona persona, credo almeno, faccio tutto per essere buono, E nessuno mi deve dire come devo fare il mio mestiere, ma non perché sono un presuntuoso, non c'entra niente la presunzione, perché è così, questo è casa mia, nel senso, io difendo le mie cose, difendo, diciamo, la mia cucina italiana. Certo che non sono nato in Italia, certo che i miei ravioli o il mio risotto sarà ad un certo modo, ma è comprato in Italia, è fatto in Italia e cerco di dare del buono alla gente. Dunque è un po' questo, un po' anche... di avere un po', di non aver paura anche di difendere le sue cose, anche quando è il momento di anche alzare la voce, di dire guardate che non è come dite voi, ma non per presunzione, perché è così, secondo me.
Chissà se qualcuno una volta non se l'è presa pure con gli spaghetti al pomodoro, no? Visto che sono un po' cinesi e un po' americani, banalmente, quindi anche il nostro piatto simbolo. Ma c'è una storia molto bella a proposito degli incontri di cultura e quello che portano, perché evidentemente la stratificazione di ciò che accade nella nostra civiltà si può osservare in cucina e produce anche effetti molto belli, basti pensare al cambiamento dei modi di cucinare di Milano, no? Influenzata dagli spostamenti dal sud. E c'era, preso da un manuale di Slow Food, la storia di un ragazzino di origini marocchine in Emilia, che doveva fare un tema sul suo piatto preferito, no? Allora leggono poi tutti questi temi, il suo diceva, la mamma faceva questo piatto che era uno strato di couscous e uno strato di tortellini. Uno strato di couscous e uno strato di tortellini. Però in realtà noi non ce ne rendiamo conto, ma esistono dei piatti che in qualche modo già portano i segni dei cambiamenti e degli incontri fra culture. Non saranno ancora couscous e tortellini, ma se andiamo a cercare ci sono e ce ne sono tanti. E qualcosa che ti ha, da questo punto di vista, folgorato nel tuo incontro con l'Italia e qualcosa invece, a parte tua moglie ovviamente.
No, ma... no, non c'entra niente mia moglie.
No, dal punto di vista gastronomico e qualcosa che invece tieni come tuo imprescindibile del tuo essere bretone, il burro.
No, no, la cosa che ho messo un po' di tempo è i primi piatti. Questo per un francese è complicato. Questo è molto complicato perché, allora, da un certo senso, vedere, nel senso, credo che si vede, io sono una buona forchetta. E io dicevo, beh, è bella l'Italia perché mangiare al ristorante costa molto di meno che in Francia. E in più mangi un piatto in più. Allora dicevo, vabbè. Poi dopo, nel mio lavoro, nella costruzione di un menù, è stato abbastanza complicato. Per arrivare ci vuole del tempo. Forse per voi siete nati così, io sono, non è che sono nato diverso, ma sono nato in un altro paese dove il primo piatto non esiste, nel senso c'è l'antipasto, l'entrée, o pesce o carne, e poi è già finito. La storia del... anche noi abbiamo anche le minestre, le creme, ma è più un antipasto a quel momento lì, la pasta si arriva o il risotto... che lo so che anche io quando vado in Francia e vedo quelle robe lì e dico, mamma mia, non è possibile che ti danno qualcosa e ti danno della pasta come contorno, dico, perché veramente adesso ho capito, mi urta veramente. Sì.
Il processo di integrazione è compiuto, se avviene questo è compiuto. Senza. Senti, allora... posso dirvi, la cucina di Philippe è abbastanza proteica, nel senso comunque... Allora, uno degli argomenti recenti, tra l'altro, è proprio su Robinson di oggi, se qualcuno l'avete visto, il supplemento di Repubblica, si parla della guerra del cibo, si parla di altre comunità, cioè le comunità di vegani, fruttariani, crudisti, vegetariani, flexitariani. Tu ti stai preparando anche per loro, oppure...
Come c'è tanta gente qui e che non le conosco, non commento. Non... No, solo due cose molto carine, perché questo sono, fanno parte del mestiere e fa anche ridere. Sono tre. Allora, il primo è stato un cliente che mi ha detto: sono allergica alle patate, ma la purée la mangio. Un altro, ma questo sono tanti, l'allergico alle radici delle carote. Ma la carota è una radice. Uno, vabbè, allergico alla farina. Questo, vabbè, questo lo posso capire perché questo è... Ma il pain brioche col foie gras, sì. E l'ultimo, e questo è sul vino, nel senso, e gira, gira, sono tutti girano sto bicchiere, adesso è una roba... Senso, più, vabbè, ma va bene anche così. Ma il problema è che quando il tappo è di silicone ti fa cambiare la bottiglia perché sente di sughero.
Sai perché?
No, perché vi dia dal senso, giustamente voi siete clienti nostri e allora avete tanto da dire da noi, E va bene così, perché è giusto, perché abbiamo preso la decisione di anche di ascoltare voi. Ma noi, le cose che sentiamo, che dite voi, sono tante. Ma sono anche belle, perché fanno sorridere, perché fa parte anche di ciascuno persone, nel senso non c'è niente di male, non è grave questa cosa. Fanno sorridere, sono simpatiche, nel senso, le cose cattive, le cose che mi annoiano dal mio mestiere sono altre, questo non mi fa sorridere, è bello, fa parte del mio lavoro, sono contento di queste cose, perché vuol dire che è vivo, fa parte di un movimento di mille allergie, mille robe strane, va bene, è così, ma anche qui passerà anche questo, sicuro.
Allora, abbiamo parlato di comunità in tanti modi, però non ne abbiamo ancora toccato uno che mi sembra fra i più interessanti di attualità. Tra l'altro siamo anche prossimi, fra 19 giorni, all'apertura di Terra Madre a Torino con Slow Food. Slow Food è partner anche di questo festival, c'è qui il fiduciario di Sarzana che salutiamo, ma le comunità sono a volte comunità di produttori, no? Questo forse è stato il grande argomento anche portato recentemente negi ultimi 20 anni da Slow Food, perché intorno alla produzione spesso si costruiscono o esistono storicamente dei gruppi, quindi che sia la produzione di un formaggio, che sia la coltivazione di una varietà di grano, che sia un modo di raccogliere caffè, penso al Centro America, e queste comunità vivono di questo e sono in qualche modo coese anche grazie proprio a quel prodotto, a quella produzione, a quell'unicità. Un cuoco, nel suo relazionarsi con i produttori, può molto. Cioè, un cuoco oggi, nel momento in cui dice a un produttore compro la tua materia, gli dà un sostegno, no? Gli dà una forza, gli dà una... contribuisce, lui è ambasciatore di quel lavoro perché porta nel piatto il valore di quel formaggio, di quel riso, eccetera. Ma anche al tempo stesso può essere capace di dare economie, si creano delle piccole economie di scala. Questa è una cosa che tu nella tua vita, diciamo, affronti, ti capita, hai dei produttori con cui hai un rapporto particolare, che sai che vivono anche grazie al Miramonti l'altro, ecco, che rapporto c'è fra te e le comunità dei produttori?
No, ci sono dei prodotti, sì, beh, non è che ci sono prodotti, sono tanti prodotti adesso, o abbiamo, diciamo, non siglato un patto, ma diciamo che abbiamo una fiducia con produttore di pomodori, o da un sacco di anni adesso saranno, non so, un'azienda, io lavoro con loro da 15, forse anche 20 anni con loro, ci seguiamo e vabbè, non è che aspettano me giustamente per poter vivere, ma vediamo, nel senso, sanno che sono un partner di fiducia, perché c'è una filiera che possiamo non controllare, perché io non voglio controllare niente, ma poi la posso andare a visitare, la posso vedere tutto il percorso, e secondo me è giusto, perché al di là di cercare di far bene da mangiare, nel senso di avere anche un occhio di riguardo sul prodotto che tu acquisti, perché nel senso, giustamente io non credo avere un ristorante che costa poco, nel senso, un ristorante è costoso. Questo è vero, ma vediamo, nel senso che questo ristorante è costoso e deve avere anche un rapporto qualità-prezzo, o il cliente non può, sono quasi convinto che può fare solo che dei complimenti sulla mia scelta della qualità, perché voglio solo qualità, ma una qualità dove forse è molto più facile adesso controllare, nel senso, poi dopo forse anche abbiamo il fatto di questa mediatizzazione dello chef che determinate aziende sono molto contento di avere forse un chef un po' conosciuto che acquisto da loro, dunque giustamente lo vanno a dire, questo è molto, molto importante forse per loro, di avere la certezza che quando viene a mangiare il tuo cliente tu sai che lui hai dato il meglio che può, che si può trovare adesso sul mercato. L'unica cosa, io ripeto, parlo sempre un po' per me, enfin, non parlo sempre per me, io sono un po' in, non in polemica, non è una polemica, ma io non riesco a capire, è la storia del chilometro zero. Questa è una roba che io non lo trovo un, così, un po' per lavarsi la bocca e come tutte quelle cose che si può, non lo so, cottura a bassa temperatura, nel senso sembra che mettendo un aggettivo da un menu allora si trasformi tutto, chilometro zero, allora giustamente non è inquinato, allora è buono, ma nel senso l'abbiamo controllato questa qualità, va bene, è veramente come lo dici tu, allora piuttosto forse vado a cercare forse a 100, 200 o anche a 1000 chilometri. Ma quella roba lì io sono sicuro, perché io ho prove che va tutto bene questo prodotto. Dunque, a volte di che il chilometro zero può andare bene, mi piacerebbe avere dei controlli anche su quel chilometro zero, perché sembra a volte che è scritto un po' così, un po' per far piacere a tutti. E io non, fa, almeno al Miramonti non si è scritto una cosa, è la cosa che è scritto, perché altrimenti non lo scrivo. Dunque, di avere, non voglio neanche un controllo delle persone che vengono a controllare. Si parla, come avevo detto all'inizio, un po' di coscienza professionale, un po' di amore del tuo lavoro e un po' di rispetto verso il tuo cliente. Le cose che dici sono le cose che sono. Punto. Nessuno ha da sindacare. È così. Perché sono un professionista e voglio essere riconosciuto per un professionista serio.
Senti. Che progetti hai? Tornare in Brasile, dico.
No, purtroppo adesso non posso più. No, progetti, vabbè, progetti ci sono sempre, ci sono dei progetti sull'estero, ci sono dei progetti... forse di qualcosa, di un'apertura, forse un'altra apertura a Milano, non a Milano, in Italia. La voglia di costruire un gruppo molto, molto forte intorno a me al Miramonti e poi dopo un progetto che non si può dire.
Qual è?
Ma non si può dire. E no, che va tutto bene, che la ristorazione funziona bene, che cerchiamo di vivere un momento un po', non dico meglio, perché io devo dire che non ho da lamentarmi, perché noi stiamo lavorando, va tutto bene, no? Ma in fact, diciamo che ci sia un po' più di serenità, sarebbe più bello per tutti.
Bene, grazie, grazie. Grazie a tutti.
Grazie mille.